Davide Giacalone, che salutiamo. Bentornato, buongiorno.
Eccoci, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno Davide, allora cominciamo ad entrare in edicola, leggiamo le prime. Allora, Corriere della Sera, petrolio, l'Unione Europea cerca l'intesa a proposito del vertice dei leader di ieri dell'Unione Europea. L'apertura di Repubblica, le misure contro la Russia, petrolio, sì all'embargo dell'UE, via alle sanzioni più dure.
Allora, come voleva si dimostrare, contrariamente a quello che per giorni e giorni c'è stata una difficoltà, il sesto pacchetto di sanzioni è stato in qualche modo programmato il 4 di maggio ed è arrivato questa notte. Quindi c'è stato un negoziato, c'è stato un compromesso, certamente. Funziona così nel mondo libero. Nel mondo dove il diritto esiste funziona così, ma il nostro mondo è molto più forte, infinitamente più forte dei dispotismi. E queste misure consentiranno e contribuiranno a strangolare la forza di un imperialismo aggressivo come quello russo di Putin. La difficoltà è stata nel cammino di questo sesto pacchetto, che si aggiunge ai cinque già varati e che già mordono. La difficoltà è stato, diciamo così, l'impedimento ungherese sul relativo alle forniture di petrolio via oleodotto, in particolare uno di questi oleodotti. Bene, ieri allora quindi è stato affermato che anche quello si fermerà, ma più gradualmente. Cosa molto importante, la Polonia e la Germania, che pure utilizzano quell'oleodotto, hanno già detto: noi comunque unilateralmente lo chiudiamo, è finita, cioè parte da subito. Nel pacchetto non c'è solamente questo, ci sono altre cose, compreso il blocco, l'embargo alla più grande banca russa fin qui risparmiata. Ha ragione presidente Draghi quando dice: è molto importante che Putin non vinca la guerra, cioè alias la perda. Come sapete, sono convinto che ha cominciato l'invasione il 24 febbraio, la guerra l'ha persa il 25 febbraio, quando l'Occidente si è mostrato unito. Ma non è vero, perché l'economia russa ascolta i russi. È esattamente quello che mi sembra interessante fare. Sergei Guriev, intervistato Stefano Lepri per La Stampa, e che afferma che il crollo dell'import e la recessione mai vista in Russia con queste forze e potenza, le sanzioni accorciano la vita al regime di Putin. Ecco, credo che sia effettivamente un buon risultato.
Sulla prima pagina del Fatto Quotidiano il titolo recita: ora Biden mette il freno a mano sui missili a Kiev, poco più sotto piano turco per riunire Kiev, Mosca e ONU, ma Putin glissa. Il tema dei negoziati torna anche ovviamente sulla prima pagina di Repubblica, lo accennavamo, Erdogan tratta con Putin e con Zelensky, e nelle pagine interne del Corriere della Sera, Erdogan corridoi sicuri per il grano, il leader di Ankara sente Putin e Zelensky e annuncia un'operazione militare contro i curdi nel nord della Siria. A proposito dei negoziati, nel piano si pensa anche a un coinvolgimento dell'ONU.
Allora, come anche qui, come al solito, tutto il capitolo negoziati è intestato esclusivamente all'Occidente. Perché fin qui l'aggressore non è, diciamo, non si mostra disponibile a nulla. Siccome però in questa condizione, e quando la gente crepa, devi necessariamente valorizzare qualsiasi spazio e qualsiasi segnale, qualche cosa si muove, per esempio sulla possibilità di negoziare il trasporto dei cereali che sono fermi a causa della guerra, cosa che affama il mondo, e come ha ripetuto ieri Draghi, e ha ragione, la responsabilità di questo ricade esclusivamente su Putin. Detto ciò, siccome qualche cosa si muove lì, ieri è stato molto importante che il presidente degli Stati Uniti proprio ieri abbia detto: ma noi non forniremo, comunque siamo per il momento siamo fermi e non procediamo a fornire dei missili a medio raggio, cioè quelli che consentirebbero dal territorio ucraino di colpire direttamente la Russia, che non è un crimine, perché il crimine l'ha commesso la Russia colpendo l'Ucraina. Quindi gli ucraini sarebbero totalmente legittimati a colpire il territorio russo, e ciò non di meno questa possibilità non viene offerta ad oggi. Quindi gli spiragli di negoziato da parte occidentale ci sono, non ci sono da parte moscovita, non ci sono da parte russa, e quindi anche quella previsione sull'accorciarsi della vita di Putin al potere, naturalmente, Bisogna anche che si muovano, e quelle delle cose si muovono in uno dei parlamenti, sono, la Russia è uno stato federale, ci sono già prese posizioni parlamentari contro la guerra. Queste cose vanno dette, vanno ripetute, anche per evitare l'ignoranza profonda di una parte dei commentatori oggettivamente filorussi che parlano in italiano e che dicono la Russia profonda è con Putin. Sprofondi nell'ignoranza chi lo dice, perché c'è chi ha il coraggio di opporsi.
Andiamo sul quotidiano La Stampa, l'apertura: Orban tiene l'Europa in ostaggio, titolo abbastanza assimilabile agli altri. Di apertura: Draghi, Putin non deve prevalere, ma Biden gela Zelensky, non invieremo missili a medio raggio. Questa è l'apertura, ma poi c'è la fotonotizia a centropagina. Frédéric, che raccontava la guerra francese, lavorava per BFM TV, è il 30° giornalista ucciso nel conflitto. Parliamo di questo, Davide.
La vita di un giornalista non è che valga di più della vita di chiunque altro. La vita di un giornalista non vale di più della vita dei civili ucraini che vengono uccisi. La vita di un giornalista, quando è in vita, è importante perché racconta la guerra. In questo caso, questo giornalista che è morto la racconta in maniera molto efficace. Perché il punto non è che sia stato ucciso un giornalista, il punto è che il giornalista era in un convoglio umanitario per documentare l'uscita della popolazione civile da una zona di guerra, da una città che stava per essere conquistata, distrutta, quindi di gente in fuga. E in quel convoglio umanitario dove si trovava il giornalista per documentare, per raccontare questa fuga, il convoglio umanitario è stato bombardato. E questo non è un atto di guerra, questa è criminalità, criminalità. Difatti, gli ucraini, che hanno un supporto giuridico molto forte, hanno già chiesto all'ONU di considerare la Russia uno stato terrorista, perché questo non è un atto di guerra. E purtroppo questo giornalista lo ha documentato in maniera inequivocabile, lasciandoci la vita.
Allora Davide, cambiamo decisamente argomento. Intanto mi provoca, devo dire, una grande tristezza leggere le pagine interne del Corriere della Sera quanto è accaduto a Roma. Profanata la tomba di Alfredino, sulla sua lapide sono state disegnate 11 svastiche al cimitero Verano di Roma, ignoti al momento, speriamo che vengano trovati, perché veramente l'idiozia non ha limiti.
Ma è una cosa di totale idiozia, perché la storia di Alfredino Rampi purtroppo comunque c'entra nulla, idiozia da svalvolati. Speriamo che li trovino, se non altro vanno curati.
Esatto, è proprio così. E poi ieri abbiamo parlato della protesta, dello sciopero dei docenti, dei professori, lo troviamo in prima pagina, troviamo il resoconto per la verità, prima pagina su Repubblica. La scuola protesta, basta con i tagli, ma solo il 15% aderisce allo sciopero. Ieri tu avevi, insomma, manifestato una giusta cautela, tu hai detto vediamo in quanti aderiranno, intanto i presidi si sono dissociati e il 15% dei docenti erano lì, il 15% gli altri erano in classe.
Sì, io per la verità non era una previsione, ma era una speranza. Ho detto speriamo che nessuno se ne accorga, come dello sciopero, esattamente come era capitato con i magistrati. La speranza però è andata delusa, è stato smentito dalla realtà. Perché? Perché hanno scioperato in pochi, il 15%, ma si è bloccato tutto, perché funziona così, no? C'è lo sciopero, ma i stessi genitori magari non portano a scuola le bambini, si crea un blocco del servizio. Anche quando meno di uno su sei aderisce allo sciopero. Ma al di là della partecipazione, lo sciopero era sbagliato nel merito, perché la scuola ha bisogno di maggiore qualificazione. Adesso lo so, parte già l'onda del tweet sindacalizzato, no? Che parli tu, quando che non sai della scuola? Vabbè, facciamo un patto, i presidi ci vengono a scuola secondo voi? Cioè, hanno una qualche, diciamo, frequentazione con la scuola? Vi leggo testualmente l'associazione dei presidi, testo a virgolette: il ritornello è il solito, stabilizzare i precari non considerando per nulla il diritto degli alunni ad avere insegnanti migliori, chiuse virgolette. Ci vengono i presidi a scuola? Oppure i nostri sindacalizzati forze docenti sostengono che siccome uno non è ancora morto non può parlare dei cimiteri? Ammesso non concesso che valga questo ostacolo corporativo per cui se non sei del ramo non puoi parlarne, che è un'idiozia totale, perché sia chiaro, da idioti sostenerlo. Detto ciò, I presidi hanno detto quanto sopra. Oh, c'è anche il contratto dei docenti che è scaduto. Lo sciopero di ieri serve non a rinnovarlo, ma a allontanarlo. Perché se è una delle condizioni per fare il contratto è imbarcare tutti i precari senza selezione, portando in cattedra ufficialmente fino alla pensione, che arriva velocemente, quindi aumenta i costi, tutte le persone che sono riuscite a ottenere il miracoloso risultato della peggiore scuola, e il contratto così lo si impedisce, non lo si avvicina. Quindi quello è corporativismo sindacale, che ieri ha ottenuto lo straordinario successo di un'adesione al 15% e un blocco pressoché totale. Oh, complimenti.
Parliamo di salari, c'è una all'interno della stampa, pagine 12 e 13, se ne parla in modo ampio e viene messo anche in evidenza una sorta di scontro, una tensione che c'è tra il governo e Confindustria. Il ministro Colao dice agli industriali dovete pagare di più. Bonomi, appunto presidente di Confindustria, troppe tasse sul lavoro, sulla cassa usati come bancomat, risponde in qualche modo con l'intervista Andrea Orlando a pagina 13, subito nuovi contratti e stipendi più alti. Enorme questione sociale da affrontare.
Allora, dice in questa intervista il ministro del lavoro che non si recupera competitività pagando meno il lavoro. E ha ragione, è vero. Non si recupera competitività pagando meno il lavoro. Ma è altrettanto vero che non si cresce semplicemente pagando di più il lavoro. È una cosa talmente ovvia che uno dice ma perché uno deve perdere tempo a ripeterla? È assolutamente evidente. Allora, noi abbiamo due questioni che sono in realtà diverse, anche se vanno poi a convivere. Da una parte l'Italia perde velocità e competitività da 25 anni, quindi evidentemente non è che è un problema, diciamo, che è nato ieri mattina, e questo è fuori dal mondo del lavoro, che è una delle ragioni per cui perde competitività, o una legione di persone che non lavorano, ma molti manco lo cercano il lavoro, evidentemente perché campano anche di altro. Posto ciò, tu hai bisogno di formare e portare dentro queste persone. Per formarle e portarle dentro hai bisogno da una parte della scuola e dall'altra dell'elasticità del mondo del lavoro, quindi non le granitiche sicurezze. Poi hai un altro aspetto, che invece questo è più contemporaneo, che l'anno scorso non c'era, questo è un fatto: l'inflazione. Allora, l'inflazione crea una perdita di potere di acquisto per dei salari, ma diciamo, la stessa perdita del valore del denaro ce l'ha l'impresa, ce l'ha lo Stato e così via. Allora, lì si tratta di dividere il peso di questa perdita e di superarlo, cioè quindi di recuperarlo. Il modo migliore per aumentare il valore reale dei salari è diminuire la pressione fiscale su quelli, cioè diminuire il cuneo fiscale. Cosiddetto cuneo fiscale, quindi la previdenza e il fisco su chi lavora, che è esattamente quello che chiede l'Unione Europea, quello che ci viene ricordato una settimana sì e l'altra pure dalla Commissione Europea: dovete diminuire il peso del cuneo fiscale. Per fare questo bisogna recuperare gettito. Per recuperare il gettito è andato a cercare da un'altra parte, per esempio, per esempio sugli immobili non accatastati. Ma se quando per arrivare a questo ci fa una tragedia, oppure per esempio mettendo all'asta i beni demaniali senza sprecarli come si fa con le spiagge, se però quando avviene questo c'è sempre qualche spiritoso che deve alzarsi dicendo l'Unione Europea ci chiede di aumentare le tasse, ecco, in questo modo tu non le stai diminuendo, le stai aumentando. Sei tu che sei favorevole a una maggiore pressione fiscale sulla parte più importante, che è il lavoro. Quindi se si calmano anziché dichiarare, in realtà c'è un comune interesse di parte lavoratrice e di parte datoriale a far sì che il lavoro sia meglio retribuito. Su questo non ci piove, ma siccome i soldi non li stampa, a meno che non sia la banda degli onesti con Totò, allora il concetto è: se non li stampi di notte, evidentemente devi in qualche modo rinunciare a qualche cosa. Quella parte di gettito fiscale può essere recuperata facendo pagare gli evasori fiscali. Io sono favorevolissimo fin qui, però ho sentito solo voce contraria.
Allora Davide, ieri il ministro Giorgetti, a proposito di soldi, ha parlato dei bonus. Noi più volte ce ne siamo occupati, ha detto la strategia dei bonus è stato un doping per il paese. Poi andando a leggere le sue dichiarazioni si scopre che ha detto adesso l'obiettivo di fatto è uscire da questo doping. Non lo so, un ministro del governo Draghi che a poche ore dall'annuncio dell'ultimo dei bonus, che è quello, se non sbaglio, psicologo, ma si rischia di perdere il conto, parla di doping, oggettivamente fa un po' riflettere.
Non ce la fai, Enrico, non ce la puoi fare, non ce la può fare nessuno di noi. Messo, diciamo, davanti alla lavagna con le mani dietro la schiena, cioè, mi faccia l'elenco dei bonus esistenti, non lo indovina nessuno, è impossibile, sono un numero spropositato, per alcuni sono veramente, cioè, a me ogni volta che c'è il bonus sulle tende uno dice in che senso, c'è pure quello. Allora, il concetto qual è? Ne abbiamo fatti di tutti i tipi. Ha ragione Giorgetti, ma no, ha ragione, straordinariamente ragione Giorgetti, quei bonus hanno drogato la società. E naturalmente sono stati talmente tanti e talmente a lungo, e sono anche ancora presenti, che il processo di disintossicazione sarà doloroso. E purtroppo è così, perché quando è esagerato, qui hanno riempito di eroina il sistema di circolazione circolatorio italiano. Io però mi domando, ma Giorgetti non è un esponente della Lega, ma non sono al governo dall'inizio della legislatura. I bonus ci sono già anche prima dell'inizio della legislatura. Quando la Lega era l'opposizione di Renzi. Renzi fece molti bonus, anzi, per la verità è stato in qualche modo, diciamo, il copyright bonus suo. Però quando sono andati al governo gli hanno fatto concorrenza, dice, e noi ne facciamo di più. Allora esiste quella cosa che si chiama senso di responsabilità. Se una cosa la pensi, credi di vederla, hai il dovere di dirla, ma hai il dovere di aggiungere che hai compartecipato, perché sennò uno non si capisce mai con chi parli.
Sulle prime pagine si parla anche del DDL concorrenza, sulla prima del Corriere, servizi pubblici e balneari, l'ok al Senato, il patto alla fine è stato trovato, e anche ovviamente sul Sole 24 Ore, concorrenza, servono decreti per gas, spiagge e servizi locali, insomma si attende una nuova legge a fine estate.
Sì, allora, intanto è passata al Senato, è passata più o meno nelle condizioni più o meno edulcorata, ma è passata con tutte le cose che erano, sembravano che non si dovessero fare mai, comprese il censimento, il catasto e le gare per le spiagge. Ci sono, quindi parole al vento. Tant'è vero che l'onorevole Mallegni di Forza Italia rilascia un'intervista al Corriere della Sera e dice: se vinciamo le elezioni cambieremo questa legge. La colpa non è sua, sarà quasi sicuramente di quello che ha fatto la Sera, però anche in italiano se dovessimo vincere, ma comunque lasciamo perdere, se vinciamo, ormai si parla tutti come gli indiani nei film western, se io vincere le elezioni domani, allora se vinciamo le elezioni cambiamo questa legge. Sta mentendo, Mallegni sta mentendo. No, perché sia chiaro, così se la prende personalmente e facciamo risolvere il problema. Mente lui come mente il suo collega del Partito Democratico Buratti. Perché? Perché sono tutti e due di Forte dei Marmi, sono tutti e due in concorrenza, sono tutti e due con gli stabilimenti balneari. Uno è di Forza Italia, l'altro è del Partito Democratico, e tutti e due che governino separatamente o assieme non potranno uscire dalle regole del mercato della civiltà europea. Quindi stanno mentendo per raccattare 4 voti raccontando balle. Questo perché sia chiaro, quindi è passata, le gare si fanno, punto e basta.
Andiamo anche a pagina 17 della Repubblica, usciamo dall'Italia, anche se in qualche modo qualche suono di vacanza c'è. Le isole del Pacifico dicono no alla Cina, salta il mega accordo, è una questione serissima. Le 10 nazioni hanno messo in pausa il patto tanto cercato da Pechino, e come dicevo le 10 nazioni suonano da vacanza esotica, le Fiji, sì, la Micronesia, Tonga, Samoa, eccetera eccetera.
Ti senti già in un quadro di Gauguin,
sì. sono già lì
sotto il sole,
così, no? Così, dai,
esattamente.
Con le ballerine, sì, di Oba Oba,
esattamente. Sì, quelle isole hanno questo, ed è buono, sono molto belle, ed è giusto che le abbiano. Sono anche però strategicamente poste in una posizione molto delicata, e la Cina ha fatto un lungo lavoro di corteggiamento per avere un'area più vasta su cui contare, anche per contrastare l'area, diciamo così, nello stesso Pacifico che aveva costruito gli Stati Uniti d'America con il Giappone e l'Australia. Ora si sarebbe dovuto chiudere un accordo, per l'appunto, di collaborazione, ma che insomma era in qualche modo di egemonia cinese su quest'area del Pacifico, su queste isole. La risposta è stata no. credo che molto abbia pesato, anche perché c'era una convenienza economica per queste isole, credo che molto abbia pesato la guerra in Ucraina e la posizione cinese, con quasi un occhio chiuso, per chi dice così magari risolviamo il problema di Taiwan e i cinesi ce lo prendiamo, siccome loro si sentono tutti un po' Taiwan. Taiwan ha la caratteristica di essere parte della Cina, mentre loro no. Però insomma, sempre isola è, sempre in quell'area si trova, dopo il concetto che un paese ne può invadere un altro, hanno detto, sapete che c'è, questo trattato d'amicizia lo facciamo un'altra volta, torniamo nel quadro di Gauguin e ci godiamo la scena.
Tanto caro a Giusi, che sogna le vacanze, ma per il momento mi sa che non se ne parla.
Un po' presto.
Grazie a Davide Ciacalone, appuntamento domani mattina, 7:10.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Allora, il momento di parlare di contraffazione. In una recente operazione di controllo all'aeroporto di Linate sono stati sottoposti a sequestro 4 motocicli elettrici di origine e provenienza cinese che imitano, insomma, il design di un notissimo marchio tutto italiano. Questo è solo l'ultimo dei casi che deve tenere alta l'attenzione sul fenomeno della contraffazione. Oggi è il giorno in cui usciranno dei dati molto importanti. Noi ne vogliamo parlare con Marcello Minenna, direttore generale dell'agenzia Dogane Monopoli, che è collegato con noi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Allora, cominciamo subito da inquadrare il fenomeno. Quanto è ampio in Italia il fenomeno della contraffazione?
Il fenomeno è purtroppo molto ampio e insomma, giriamo sui miliardi di euro di valore. Purtroppo, sa, il fenomeno della contraffazione si caratterizza per un'ambiguità di fondo. Da un lato c'è una completa consapevolezza. Oggi, durante la conferenza stampa con la Procura di Milano che terremo a Piazza Mastai nella nostra sede centrale, esporremo alcuni dati del nostro servizio studi che mostrano come gli italiani siano perfettamente al corrente della gravità del fenomeno e della diffusione, ma allo stesso tempo, sa, in queste survey dicono anche quello che pensano perché sanno di essere anonimi. Più di uno su due italiani, il 56% per esattezza, dichiara però che un prodotto contraffatto lo comprerebbe, il che è una contraddizione nei termini e soprattutto ignora il fatto che chi compra un prodotto contraffatto compie un reato.
Assolutamente. Ma andiamo un po' al punto. Quali sono le tipologie più contraffatte? Che cosa si copia tanto e si vende copiato in Italia?
Ma guardi, nel 2021 il 13% erano abbigliamento, accessori, e il 5% erano calzature e componenti di calzature.
Quindi in realtà, fashion,
però, fashion. Però tenga conto che la contraffazione riguarda gli accessori, riguarda i profumi, i telefoni cellulari e componenti, apparecchi elettronici, giocattoli, tabacchi, medicinali, autovetture replicate come la Ferrari 312 T2 di Niki Lauda che abbiamo sequestrato al confine a Ponte Chiasso, oppure appunto ciclomotori come imitazioni di vespe che abbiamo sequestrato a Linate e che oggi sveleremo nella nostra sede di Piazza Mastai, nel nostro museo della contraffazione.
Direttore Minenna, nel commercio quello fisico risulta abbastanza scontato e soprattutto riconoscibile la truffa, cioè se io voglio un paio di pantaloni della tal griffa so che posso andare a prenderli solo in quel negozio, diversamente un po' per il prezzo, un po' per altro, so che sto andando incontro a un prodotto contraffatto. Con l'aumento degli acquisti online, sul web, è cresciuto anche il numero delle persone che inconsapevolmente acquistano merce contraffatta?
Ma indubbiamente il web agevola condotte irregolari in questo ambito. Consideri che poi il web consente di camuffare di creare siti apparentemente riconducibili ai marchi originari. Mentre nel mondo dell'economia reale un negozio che ha le insegne della GRIF verrebbe chiuso immediatamente, su internet e sulla rete queste cose possono richiedere tempi più ampi, anche perché chiudi un sito e ne aprono altre 10 uguali. Indubbiamente su questo l'agenzia da diverso tempo ha chiesto un ulteriore potere di vigilanza, potendo acquistare prodotti senza svelarsi al titolare del sito, una sorta di acquisto sotto copertura, ovviamente collegato alla vigilanza amministrativa. Speriamo presto che questo potere venga dato all'agenzia.
E così, insomma, poi per smascherarli bisogna anche un attimo confondersi tra loro e cercare di portarli alla luce. E poi immagino ci siano tutta una serie di stratagemmi per portare dentro il paese. Immaginiamo, appunto, facevamo l'esempio di quei motocicli, però ci sono delle strategie che vengono utilizzate per importarli in maniera evidentemente illegale.
Guardi, le strategie sono varie, sono collegate al come funziona la logistica. Oggi, se noi andiamo a vedere le statistiche, più del 90% della contraffazione arriva attraverso i porti, meno attraverso gli aeroporti, anche perché i costi sono maggiori, e parte li intercettiamo ai valichi di frontiera. Una parte irrisibile sono gli interventi dell'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli sui territori. Purtroppo il tema dei porti è che una logistica molto ampia, i controlli non possono che avvenire su base campionaria, e poi per un vulnus normativo l'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli non è più dotata della targa dogana, e questo ha un'implicazione che nei porti purtroppo possono circolare targhe di mezzi e autovetture con furgoni con la targa civile che comprano il lampeggiante su Amazon, si presentano nei porti, dicono siamo della dogana
e via.
E ogni tanto ne capita qualcuna, ecco.
Senza dubbio. Beh, insomma, quindi questa mattina questa presentazione dei dati di questo studio che avete compiuto negli scorsi mesi, grazie per averci dato alcune anticipazioni a Marcello Minen, direttore generale appunto dell'Agenzia Dogane Monopoli, che è stato con noi. Buon lavoro e a presto.
A presto, e vi aspettiamo a Piazza Mastai nella nostra sala del fake.
Andiamo dal nostro Don Antonio per la frase del giorno. Ciao Don.
Eccomi. La frase è molto carina. La vita sorride a chi ha il coraggio di piangere.
La vita sorride a chi ha il coraggio di piangere. Bella frase.
A chi non ha vergogna di piangere. Va bene?
Grazie, okay. Don. Tutto grazie, chiaro. Don. Grazie mille.
Ciao, una buona giornata. In questi giorni parliamo molto di giovani, giovani e lavoro, l'abbiamo fatto anche in questa mattinata con i nostri ascoltatori fra le 6 e le 7. In particolare, appunto, sempre più indagini sembrerebbero testimoniare un boom di dimissioni da parte dei ragazzi che magari riescono anche a vincere dei concorsi per accedere al posto fisso nella pubblica amministrazione e poi invece decidono di non iniziare quel lavoro, quell'attività. Ci siamo chiesti questo e molto altro, e naturalmente ci serviva un esperto, e quindi ne parliamo stamattina col vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. Ben tornato, buongiorno Alberto.
Buongiorno a voi tutti.
Buongiorno Orioli, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, questa disaffezione, se così la possiamo chiamare, nei confronti del posto fisso è da leggere come un tema generazionale, cioè c'è una generazione di ragazze e ragazzi che meno si affacciano al posto fisso, oppure sta cambiando effettivamente qualcosa a livello di mondo del lavoro, a livello trasversale?
No, sicuramente sta cambiando molto nel mondo del lavoro, bisogna ancora indagarlo e raccontarlo con precisione. Non andrei subito a generalizzazioni che sono sempre eccessive, come ben sappiamo. Il fenomeno del rifiuto del posto fisso cosiddetto è legato a un annuncio che ha fatto recentemente il ministro Giovannini a proposito dei concorsi per l'attuazione del PNRR, il mitico PNRR. Il ministro ha spiegato che per alcune posizioni nel ruolo di provveditore, nel ruolo della motorizzazione, sono andate deserte nonostante ci fossero state delle candidature iniziali di personale eventualmente proveniente da sud. Questo è un vecchio fenomeno della pubblica amministrazione, cioè il grosso delle domande viene dai disoccupati del mezzogiorno che trovano lavoro al nord e che poi dopo poco tempo ritornano nelle regioni d'origine, e questa volta nel concorso la garanzia di poter tornare a casa non c'era, e quindi sostanzialmente si è perso anche l'incentivo. Probabilmente c'è anche un fatto salariale, nel senso che i salari messi in campo da quel tipo di posizioni per chi eventualmente dovesse cambiare casa non sono sufficienti a reggere il costo della vita, il costo di adattamento, poi dovendo cambiare casa, eccetera, e tutto, certo. Tutto sappiamo bene quali sono i costi nel caso di cambio di residenza.
Secondo te, Alberto, il reddito di cittadinanza ha influito anche in questo senso?
Sicuramente il reddito di cittadinanza ha creato una distorsione, perché diciamo, da un certo punto di vista è servito a tamponare gli effetti devastanti della glaciazione economica imposta dal Covid, e quindi ha creato una forma di puro sussidio e di pura assistenza, che va bene in un momento in cui hai un'emergenza così clamorosa. Però poi, adesso che l'emergenza sta finendo, adesso ci ritroviamo con queste distorsioni creati da un reddito di cittadinanza che comunque è mediamente 560 euro, come sappiamo, ma vale anche un po' di più, magari unito a dei lavoretti in nero diventa uno zoccolo per avere uno stipendio sostanzialmente normale, e questa cosa crea un meccanismo distorsivo, perché in alcuni settori, su alcune qualifiche a basso valore aggiunto, è chiaro che lo stipendio è poco superiore fisiologicamente, ahimè.
Orioli, mi chiedo sempre, ma questo reddito di cittadinanza a un certo punto non finisce?
Sì, però finisce, ma con il tipo di normativa che è stata creata rischia di durare molto più di quello che ci si aspetta, perché la questione dei rifiuti, di eventuale occupazione proposta lavoro, dalle amministrazioni, dai centri per l'impiego, crea un meccanismo di lunga gittata.
Oh, tornando al dato da cui siamo partiti, cioè quello del posto fisso in Italia, quando escono questi dati ci si concentra molto sulle polemiche, sugli scambi di accuse, di chi è colpa, eccetera, eccetera. Meno si fa un discorso costruttivo solitamente su come, ad esempio, vada ripensata l'offerta. Ci dà un punto di partenza per questo proprio, per rispondere in modo attivo a questo dato?
No, secondo me non c'è dubbio. Il mercato del lavoro pone innanzi in questo momento il tema dell'emergenza salariale che esiste nel nostro paese. Cioè, noi abbiamo considerato per troppi decenni, ahimè, per un motivo ideologico, il lavoro come un tema di diritti del lavoro, un tema ideologico di scontri fra opposte fazioni. Penso all'articolo 18, penso a tutto quello che è seguito al giusto statuto dei lavoratori, che era importante che venisse proposto al nostro paese. Però poi è diventata una cosa di diritti a chi lavora. Ma poi il problema è che nel frattempo noi aumentavamo i diritti, ma perdevamo il lavoro, perché nel frattempo la disoccupazione è aumentata, si è perso di vista il fenomeno del mismatch fra le qualifiche che vengono proposte e le qualifiche che servirebbero, e quindi il lavoro è diventato un tema affidato alle ideologie e ha perso il senso della realtà. Adesso questa emergenza nuova probabilmente ripone al centro il tema salariale, che è molto importante ai fini del lavoro naturalmente, ma che va gestito con intelligenza. Sarebbe importantissimo che ci fosse una nuova fase di concertazione che mettesse insieme il governo, imprese, sindacati, a rivedere il tema della politica fiscale, affrontando finalmente il tema del cuneo fiscale, che è l'abisso che c'è fra la retribuzione netta che percepisce qualunque lavoratore e il costo del lavoro che invece paga il suo datore di lavoro, che è molto anomalo, è una delle anomalie all'interno degli italiani, all'interno dei paesi OCSE. Dall'altro c'è il tema dell'inventare nuove forme per remunerare la produttività, che probabilmente è l'unica strada per ampliare la torta da suddividere tra tutti i lavoratori senza avere impatti negativi, perché se invece adegui gli stipendi semplicemente rincorrendo l'inflazione, ritorni a un paradigma da anni 70, che purtroppo è stato assolutamente negativo. Si continuavano ad aumentare i salari, che per quella via poi riaumentavano i prezzi, che riaumentavano i salari.
E non se
alla
ne
fine
esce.
Poi esplodeva l'inflazione, che di fatto diminuiva enormemente il potere d'acquisto reale, soprattutto dei salari più bassi.
Chiarissimo. Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, grazie per le sue spiegazioni e la sua lucidità. Grazie, a presto e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Adesso parliamo di sport nella sua versione più nobile, lo sport che riesce ad aggregare, che riesce a veramente permettere anche ai più giovani di fare gruppo, e vogliamo parlare con un campione straordinario, ex tennista, Adriano Panatta, che è collegato con noi. Buongiorno Panatta, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Buongiorno, allora cominciamo subito dalla stretta attualità. Sta seguendo il Roland Garros?
Beh certo, lo seguo. Quando posso seguire un po' di me, specialmente degli italiani.
In particolare loro. Ma a questo punto ricordiamo ovviamente che Roland Garros Panatta l'ha vinto nel 76, ricordo bene?
sì, io non mi ricordo bene, no, scherzo.
Allora, io non c'ero, quindi, cioè, nel senso, non seguivo, e quindi devo ovviamente cercare e studiare queste date. Però il 76 Roland Garros, possiamo parlare di quanto è diverso il tennis di ora rispetto a quello di allora?
Beh, è tutto cambiato, è un tennis molto più potente, violento. Il tipo di gioco, quando la palla cammina molto veloce, c'è poco tempo per pensare, per cui è un tennis più fisico e meno di fantasia, ma tutti gli sport sono un po' cambiati. Quando, diciamo, ci sono atleti che vengono, come dire, addestrati a un certo tipo di gioco, è difficile che poi riescano a fare altre cose. Solamente i fuoriclasse riescono, tipo Federer, ecco, riesce a poter fare sia l'uno che l'altra cosa. Giocano benissimo, attenzione, cioè sono molto bravi, sono molto forti, però è un tennis molto più potente, anche perché l'attrezzo, la racchetta è cambiata, è come, non lo so, una volta giocavamo con Fioretto, adesso giocano con una Labarta, non lo so.
Senta, invece i nomi, i tennisti, quali sono i più promettenti?
Beh, in questo momento i più promettenti sono uno spagnolo che è Alcaraz e un italiano che è Sinner. Poi abbiamo il nostro Matteo Berrettini, che non ha giocato Roland Garros perché si era infortunato e ha fatto un piccolo intervento chirurgico. Ma noi abbiamo ancora dei ragazzi molto, molto promettenti. C'è Musetti, che anche lui italiano, viene indicato come la grande promessa mondiale, lo stesso Sonego, sempre italiano. Poi ci sono i vecchi senatori come Djokovic e Nadal, che ancora, che oltretutto credo che oggi proprio dovrebbero scontrarsi in quarti di finale, o domani, adesso non mi ricordo bene.
Ecco, il tennis è cambiato, però probabilmente il valore intrinseco, l'insegnamento, lo stile che porta con sé, no, e penso ai ragazzi, soprattutto ai più giovani, insegna davvero dei valori ancora importanti.
Ma guardi, non solamente il tennis, lo sport in generale insegna ai ragazzi soprattutto il rispetto delle regole, perché qualsiasi disciplina, qualsiasi sport senza regole sarebbe il caos. Fin da piccoli devono logicamente rispettare le regole, e poi c'è un discorso di rispetto per l'avversario e la disciplina. Sono tutti elementi che fanno sì che sia molto educativo lo sport.
A proposito di questo, Adriano Panatta, sappiamo che è impegnato in un bel ciclo di eventi proprio insieme ai ragazzi di tutta Italia, insieme ai giovani. Si chiama Un Campione per Amico, c'è Adriano Panatta e anche altri sportivi di successo.
Sì, Banca Generale Un Campione per Amico è un evento che facciamo ormai da 20 anni. Abbiamo giocato con migliaia e migliaia di bambini in tutte le piazze d'Italia, e anche quest'anno abbiamo 10 tappe, di cui 2 le abbiamo già fatte. Adesso la prossima sarà Sanremo, e abbiamo, sono io insieme ad Andrea Lucchetta per la pallavolo, Ciccio.
Si è interrotto il collegamento? Sì, credo di sì.
Pronto?
Ci dicono dalla regia, con Adriano Panatta che ci raggiungerà tra pochissimi istanti, lo stiamo per ricollegare grazie a Ricky Ristarco in regia, e ci stava parlando di questa iniziativa, insomma, davvero che mostra, lo ricordavo in apertura, il lato più bello forse dello sport, no? Quello che permette di fare gruppo, quello che permette di appassionare a qualcosa
bambini,
di sano.
Ragazzi, sì.
Ci sente ora?
Sì.
Eccoci.
Ecco, eravamo rimasti a Ciccio Graziani.
Sì, e poi abbiamo anche Castel Giovanni per il rugby,
sì.
Per cui possiamo offrire a tutti i ragazzi delle scuole elementari italiani in 10 città di poter giocare con noi, ma soprattutto divertirsi e capire che lo sport per loro, alla loro età, deve essere spensieratezza, divertimento e soprattutto lasciarli con un sorriso.
Senta, ma c'è un momento della sua carriera che lei, ripensando a tutto quello che è stato, c'è molto davvero da ricordare, magari, insomma, un momento a cui pensa con maggiore nostalgia rispetto ad altri?
Guardi, la nostalgia onestamente non fa parte del mio carattere. Io ho vissuto un periodo della mia vita bellissimo, di grande privilegio, perché sono, ho fatto per 15 anni quello che da bambino volevo fare, per cui meglio di così non potevo aspettarmi. Logico che ci sono dei momenti in cui uno ricorda con più così, tenerezza piuttosto che con grande gioia, però dico che sia le vittorie che ho avuto, ma anche le sconfitte, devono essere viste, diciamo, con ormai da lontano, per la mia età, con un po' di saggezza, se possibile.
Ma è vero che a un certo punto ha attaccato il telefono in faccia a Mina?
Guardi che Mina è stato il mio idolo per la sempre, cioè, io volevo sposare Mina.
Ma allora come è potuto succedere? Cioè lei a un certo punto riceve una chiamata da Mina, però forse senza rendersene bene. Ci racconta un attimo quell'episodio, poi ci salutiamo davvero.
Ma guardi, io vivevo a Forte dei Marmi in questa casa e a un certo punto mi chiamò Mina e mi disse: buongiorno, sono Mina. Io non ho fatto in tempo neanche a dire buongiorno, ho detto sì, io sono Ornella Manoli, arrivederci. Invece era proprio lei e dopo tanti anni l'ho incontrata proprio sul mare a Forte dei Marmi un pomeriggio d'inverno, lei stava lì sola col suo cane. E lei mi ha detto: mi hai attaccato il telefono in faccia.
Si è pentito,
è qualcosa di indelebile, perché è il sogno di molti. Quindi.
No, poi lui voleva sposarla, ha detto. Insomma, abbiamo perso una moglie.
Adriano Panatta.
Era un po' troppo piccolo per sposarla.
Sì, infatti, era piccino.
Non è mai troppo presto, non è mai troppo tardi. Ultima battuta: ma lei ha provato a giocare a padel?
Sì, come no, ci gioco anche a padel. Io ho un club a Treviso, ho 6 campi di padel, per cui si può immaginare, ci gioco, è molto divertente, logicamente in questo momento è di grande moda, ma credo che non sia più una moda, ma sia ormai una cosa acquisita, perché sono tantissime persone che cominciano a giocare a padel, oppure che dal tennis passano al padel. Il tennis rimarrà sempre la disciplina un po',
certo,
sì, regina, no. Come però insomma il padel ormai
forse è un po' per tutti il padel, no?
No, ma è più facile, esatto, più facile giocare, esatto. Più facile giocare, la racchetta è più corta, per cui il campo è più piccolo. Per giocare, per divertirsi, è sicuramente più facile. Poi per giocare bene è complicato, perché ci sono le pareti, per cui diventa una cosa un pochino più complicata.
Adriano Panatta, grazie mille per questa chiacchierata di questa mattina. Ci sentiamo molto presto e buona giornata.
Anche a voi buona giornata.
Le ultime notizie, l'avete sentito, in particolare questo caso di cronaca, insomma ieri lo abbiamo letto, se ne è parlato molto. Approfondiamo tutto questo insieme al direttore di Fanpage, Francesco Cancellato. Buongiorno direttore, grazie per essere con noi.
Buon lavoro a tutti gli ascoltatori di Reziata.
Partiamo da qui direttore, questo caso di cronaca, acido sul viso di queste due sorelle, insomma ancora siamo a questi livelli, però non è un caso di femminicidio, l'abbiamo spiegato.
Non è un caso di femminicidio, è un caso di violenza, non c'è neanche un omicidio da questo punto di vista. Il tema è l'acido, secondo me. Sfregiare le persone con l'acido è una pratica abietta, nel senso che dà delle lesioni permanenti alle persone, è una cosa tanto semplice quanto devastante da un punto di vista proprio della percezione di sé e del danno che si fa alla persona. Il fatto che questi casi vengano sempre raccontati con leggerezza e che coinvolgano spesso anche persone molto giovani fa molto pensare anche sulle responsabilità da questo punto di vista delle persone che commettono questo gesto, che mi auguro saranno presto assicurate alla giustizia.
Ecco direttore, si torna in questi giorni a parlare di lavoro, per la verità non si smette mai di farlo, però in questo periodo in modo particolare, perché sono sempre di più gli appelli di molti imprenditori che dicono prima della stagione estiva, quando manca davvero poco, non troviamo gli stagionali e quindi si riaccende il dibattito sul reddito di cittadinanza. Allora mi fa riflettere ciò che leggo oggi su Repubblica di Chiara Saraceno, che spiega come l'abolizione del reddito di cittadinanza di fatto non servirebbe a migliorare il mercato del lavoro in Italia, perché lei dice: se l'importo medio del reddito è di 450 euro alle persone di 700 che vivono sole, 700 per chi vive in nuclei familiari, insomma forse chi ritiene che questi importi possano costituire un incentivo a non lavorare pensa di assumere le persone e di pagarle con lo stesso importo. Dice di fatto forse abbiamo un problema con i salari.
No, abbiamo un problema con i salari, non con il reddito di cittadinanza né con i giovani scansafatiche. Io credo che affamare i giovani disoccupati per salvare la stagione estiva, quindi costringendoli di fatto, perché questa è la vulgata che va per la maggiore, ad accettare qualunque proposta di lavoro pur di far permettere agli imprenditori di sottopagarli e di salvarsi, diciamo, rispetto alla concorrenza estera, credo che sia tanto velleitario quanto moralmente abietto, anzi forse più velleitario che moralmente abietto, nel senso che non salverà di certo il paese, ma è una pratica davvero devastante. Nel nostro piccolo, lasciatemelo dire, faccio una piccola promozione, noi non stiamo pubblicando nessun appello di imprenditore che dice che i giovani sono degli scansafatiche, che non vogliono lavorare, che il reddito di cittadinanza è un disincentivo al lavoro. Stiamo pubblicando tantissime storie, tantissime lettere che ci arrivano di persone letteralmente di disperate nella situazione lavorativa del bel paese, quarantenni che perdono il lavoro e tornano a vivere nella cameretta che avevano in casa dei genitori. Ecco, questa secondo me, a un punto di vista simbolico, è una degli aspetti più pesanti di questa crisi occupazionale, perché pensate un attimo, da un punto di vista della dignità, che cosa vuol dire. E soprattutto, e anche, anzi non soprattutto, tantissimi giovani che a 20 anni scappano dall'Italia. Questi sono due temi molto importanti. Aggiungo un dettaglio: sono sempre meno laureati e sempre più in it anche nell'operosissima Lombardia. Stiamo attenti che la questione lavoro esploderà in questo paese.
Sono d'accordo, però quello che ha appena detto ci fa molto riflettere, direttore, perché da un lato appunto ci sono questi ragazzi, ma anche questi quarantenni che non stanno trovando lavoro, e di là c'è gente che non sta trovando gente che lavora. Che problema c'è su questo mismatch? Perché non se ne esce.
Cito le parole del presidente degli Stati Uniti Joe Biden: pagateli di più.
Semplice, semplice.
Sì, però direttore, se uno dice a un giovane: va bene, tu prendi il reddito di cittadinanza, ok, magari ti danno la stessa cifra, ti danno poco più. Cioè è anche un tema di slegarsi dal sussidio e accettare un lavoro che magari è l'inizio di un percorso lavorativo che poi sarà in crescendo dal punto di vista economico.
Ieri abbiamo pubblicato una lettera in cui uno stipendio era di 200 euro a settimana, se non ricordo male, per 10 ore di lavoro al giorno. Il reddito di cittadinanza è 500 euro. Se io ti offro 500 euro al mese di stipendio, è evidente che è uno stipendio troppo basso. Aggiungo un dettaglio, e non è il problema del reddito di cittadinanza, è lo stipendio che è troppo basso. Aggiungo un dettaglio che secondo me è importante. Tutti i paesi d'Europa hanno una misura di sostegno al reddito per chi rimane disoccupato, perché in un mondo del lavoro che è così frammentato, dove tu non fai un lavoro che inizia il primo giorno in cui esci dall'università o dalla scuola e finisce il giorno in cui vai in pensione, cambiano tantissimi lavori, magari tu ti trasferisci, cambi città per cercare questo lavoro, esistono dei periodi di latenze in cui sei senza lavoro, e avere un sussidio in un mondo del lavoro del genere è fondamentale. L'Italia era l'unico che non ce l'aveva.
No, l'ho cancellato. No, non è così, ma nel senso che lo dico perché molti di noi l'hanno anche sperimentato, esistono già questi assegni di disoccupazione che fanno parte del contratto di lavoro di varie categorie, li abbiamo già.
Ma noi sappiamo che c'è tantissima gente che non appartiene a un contratto di categoria, gente che
liberi
viene assunta
freelance, sì.
Gente che viene assunta col cococò. Io infatti non ho detto non esiste uno strumento di sussidio per chi rimane disoccupato, ho detto non esiste uno strumento di sussidio universale, cioè che vale per tutti i lavoratori. E questo sistema c'è in tutti i paesi d'Europa e c'era in tutti i paesi d'Europa, tranne l'Italia, prima del reddito di cittadinanza, che sarà uno strumento imperfetto, non funzionano le politiche attive, andrà migliorato in tutti i modi. Però persino Mario Draghi, che ha di fatto abolito quota 100, ha mantenuto il reddito di cittadinanza, segno che, ma questo è diciamo una cosa che su cui convengono tutti gli economisti, uno strumento di sostegno universale al reddito è necessario. Aggiungo che noi eravamo sotto procedura di infrazione dal 1992 per l'Unione Europea, anzi che allora si chiamava Comunità Europea, perché non avevamo uno strumento universale di sostegno al reddito.
Si aggiunga il fatto poi che in tutta Europa i salari sono aumentati negli ultimi anni, tranne che in Italia, quindi insomma questo ci fa riflettere.
Salari e redditi, unico paese europeo che ha visto decrescere i salari negli ultimi 30 anni e i redditi negli ultimi 15 anni.
Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, grazie per le sue riflessioni e per essere stato con noi. A presto e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
I miei colleghi di oggi, grazie Enrico Galletti e Massimo Nonigro.
Grazie Giusy Legrenzi, noi torniamo domani con Non Stop News, sempre dalle 6 alle 9.
Ciao, a domani.